Critica delle forme appropriative della conoscenza, occidente, nazionalità, maschio e femmina, eccetera, con l'allargamento dell'ipotesi, ad esempio sport, e loro implicazioni. L'iniziativa del Corriere della Sera sui filosofi, oggi è l'8 febbraio 2014, include due femmine. Come dire, i filosofi non sono solo maschi, ci sono anche le donne. Queste sono forme infantili di approcciarsi alla conoscenza. Infatti, cosa si deve dire? Si deve dire che tu non puoi andare a dire alle femmine: ah, la filosofia l'hanno fatta i maschi, perché l'anima, o che sia sessuata o che sia asessuata, se è asessuata non è né maschio né femmina, se è sessuata è ermafrodita, e sia maschio che femmina l'anima. E questo ha a che fare con la filosofia, mi pare si dica, quella dei generi, no? Che la Chiesa contesta. Adesso vediamo anche questo discorso molto poco accennato, perché non è l'argomento dell'esposizione. Allora, l'anima, bisogna guardare l'anima, quindi Platone è indifferentemente maschio e femmina. La filosofia non l'hanno fatta i maschi, tu non vai per la strada a mostrare i muscoli alle femmine dicendo: ah, noi abbiamo fatto la filosofia, perché la filosofia l'hanno fatta indifferentemente i maschi e le femmine. Platone è una bella donna, per intenderci, scherzosamente. Cioè, Leopardi non è il letterato poeta maschio che viene studiato dalla studentessa femmina. Leopardi è indifferentemente maschio o femmina. Ora vediamo le nazionalità. Non è che tu dici: ah, l'Italia ha il maggior patrimonio culturale, Dante era italiano, il maggiore dei poeti forse del mondo, Goethe era tedesco, come Hegel e Kant erano tedeschi, mentre Cartesio era francese, mentre i cinesi non hanno nulla di così importante. In realtà Dante, Platone, Aristotele, queste cose qua sono universali senza nazionalità. Dire che Dante è europeo è una sciocchezza, non esiste una cultura europea. La cultura è solo universale, e quindi praticamente Dante non è italiano, è americano, è cinese, è universale. Non c'è un'appropriazione, un brevetto, un marchio made in Italy nell'ambito della conoscenza e della cultura. La Ferrari è made in Italy. La Divina Commedia non è made in Italy, senza contare che a quel tempo l'Italia non c'era. Ma questo non c'entra, perché sarebbe ancora discorso di tipo culturale, mentre invece questo è universale. Ah, bella questo discorso, no? Che mi viene in mente ora. La Divina Commedia è un prodotto fiorentino impossibile. Impossibile. Perché Dante era in esilio. E quindi cos'è? Di Ravenna? No. Era in esilio e quindi è senza città. L'Italia non c'era, e senza nazionalità, cos'è l'europeo, perché a quei tempi c'era l'universalismo, ma l'universalismo non è europeo, è mondiale, e quindi Dante, la Divina Commedia, è senza patria, appunto universale. Ma è universale la cultura, in quanto l'uomo è uomo in quanto uomo, in senso aristotelico, e quindi tutto quello che l'uomo produce dal punto di vista del DNA, non è che tu vai a brevettare un segmento del DNA. Tu non brevetti nessuna opera culturale, tu sei un uomo, bene, l'opera culturale è fatta dagli esseri umani, e non è che gli esseri umani sono in vantaggio competitivo rispetto agli animali, che non hanno consapevolezza, perché qui parliamo di opere, peraltro aggiungo, fatte da Dio. La Divina Commedia l'ha costruita Dio, la nona di Beethoven l'ha creata Dio, quindi tu non puoi attribuire queste cose neppure agli esseri umani in rapporto alla civiltà extraterrestre fantasiosa o a Dio. Ah, Dio, noi abbiamo prodotto queste cose, sciocchezze, le ha create prima Dio. Come dice Nietzsche, se Dio esiste l'uomo non può creare, creerà in paradiso. Questo l'episteme. Ecco, quindi appunto è. Poi altri vantaggi competitivi che sono frutto di ignoranza. Lo sport, tu dici, no? Gli uomini hanno fatto primati nello sport superiore a quelli delle donne, quindi l'uomo è mascolino, è più forte della donna. Sbagliato, perché non c'è differenza uomo-donna, l'anima è asessuata, e quindi, beh, questo in realtà sì, possiamo dire che il corpo maschile, sessualmente maschile, è più forte della donna, ma a noi non ci interessa, perché i primati riguardano gli esseri umani e quindi sono privi maschio-femmina, senza contare appunto che queste differenze non sono comparabili dal punto di vista della forza fisica. Nessuno dal punto di vista dello sport si mette a fare un confronto tra uomini e donne, perché sono due cose diverse. Allora, uno potrebbe dirmi: sì, ma questo ha anche implicazioni per caso, e quindi integro il titolo, ha per caso implicazioni anche in ordine alla sessualità, alla moralità e quindi a quello che sta accadendo oggi sulle coppie di fatto, sulle coppie gay, eccetera, la soluzione, beh, tutte queste problematiche le ho già affrontate nel sito sicuramente, no? Perché appena mi fuori una notizia del Corriere della Sera la commento. Qual è la concezione epistemica riguardo di questi temi? Diciamo, beh, forse non l'ho detta chiaramente, la espongo adesso, no? Diciamo questo: l'anima o è asessuata o se è sessuata ermafrodita. Io, Giulio, sono sia maschio che femmina. Io non sono un uomo, io sono sia maschio che femmina, o né maschio né femmina. Dire sono un maschio è una sciocchezza incredibile. Queste cose le dicono gli ignoranti. Perché io guardo all'anima, non al corpo. La carne, dice Gesù, non giova a nulla. Allora, cosa significa? Significa che in paradiso sarò giudicato a prescindere dagli aspetti sessuali? No, sarò giudicato in relazione al modo mio di rapportarmi al mio corpo e accidentalmente sessuato nel modo in cui lo è, in rapporto al peccato. Poi, in rapporto all'influenza della sessualità nella psiche, Dio andrà ad analizzare in sede di giudizio universale il modo in cui la sessualità ha inciso sul comportamento dal punto di vista dei peccati, ma non per il fatto che è quel tipo di sessualità maschio o quel tipo di sessualità femmina, ma nel senso che un tipo specifico di sessualità è andato a incidere sul comportamento dal punto di vista del peccato, a prescindere che sia maschio e femmina. E per quanto riguarda le unioni omosessuali, il discorso è questo, come ho detto, sì, lo avevo detto nel sito, ed erano cose anche piuttosto spinose da far digerire alla Chiesa. Il discorso è questo, no? Allora, l'approccio è puramente filosofico e speculativo, senza orientamento ideologico. L'innamoramento è qualità e proprietà, come anche il piacere sessuale, dell'anima, non della carne, perché la carne, dice Gesù, non giova a nulla. Non è la carne, non è che la materia, le cellule hanno i sensi, la sensibilità è proprietà dell'anima. E l'anima è o ermafrodita o è asessuata. E quindi colui che si innamora non è una donna nei confronti di un'altra donna o un uomo nei confronti di un altro uomo, ma è un'anima asessuata nei confronti di un'altra anima asessuata e ermafrodita. Quindi, dal punto di vista del ciò che riguarda l'anima, è indifferente riguardo all'innamoramento che a innamorarsi siano un uomo o una donna, o un uomo un uomo, o una donna e una donna, è indifferente. Ciò posto, la domanda è: che cosa deve fare l'uomo per guadagnarsi la vita eterna, salvezza, e condizione ancora più stringente, che cosa deve fare l'uomo per guadagnarsi la santità? Questo perché abbiamo parlato prima del primato dell'etica. Peccato, perché sto fondendo due argomenti che con l'esposizione, nella medesima esposizione, non c'entravano, cioè perché prima mi sono messo a parlare delle forme appropriative e adesso mi metto a parlare di questi aspetti che riguardano la sessualità e la morale sessuale, che non hanno a che fare con l'altro aspetto, e quindi essenzialmente io devo chiudere l'esposizione e farla successivamente.